La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37, gentili ascoltatori, numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Assolto Alberto Stasi, prove insufficienti, era accusato di aver ucciso a Garlasco la sua fidanzata Chiara Poggi, lui dice sono innocente, lo sapevo. Berlusconi ha lasciato l'ospedale, mi rimarranno l'odio di pochi e l'amore di tanti, ha scritto in una nota. Mio dolore non inutile se cambiano i toni della politica. Un'intera famiglia di tre persone trovata senza vita all'interno di un'auto vicino ad Asiago. Il padre, malato da tempo, avrebbe ucciso moglie e figlio e poi si è tolto la vita. Imbiancate gran parte delle città europee, neve e freddo anche in molte regioni del centro-nord Italia. Al sud invece ancora piogge e frane.
E andiamo anche con Studio Aperto.
Assolto Alberto Stasi, per i giudici non ci sono prove sufficienti, non è lui l'assassino dell'ex fidanzata Chiara, finisce un incubo, commenta il 26enne in lacrime, i genitori della vittima, continueremo a cercare la verità. Berlusconi a casa, eccolo oggi pomeriggio mentre arriva ad Arcore, se cambia il clima politico il mio dolore non sarà stato inutile, dice. Poi il ricordo di questi giorni, l'odio di pochi, l'amore di tantissimi italiani. Tragedia a Vicenza, un finanziere uccide la moglie e il figlio di 15 anni.
Allora, tutti contro Fabrizio Cicchitto, questo sta succedendo in queste ore, in particolare ieri con qualche strascico, oggi sulla stampa. E allora vi facciamo riascoltare le frasi incriminate dell'altro giorno alla Camera. Sentite Cicchitto.
A condurre questa campagna è un network composto dal gruppo editoriale Repubblica Espresso, da quel mattinale delle procure che è Il Fatto, da una trasmissione televisiva condotta da Santoro e da un terrorista mediatico di nome Travaglio, da alcuni pubblici ministeri che hanno nelle mani alcuni processi fra i più delicati sul terreno del rapporto mafia-politica e che nel contempo vanno nei più vari talk show televisivi a demonizzare Berlusconi. Partito, l'Italia dei valori, da un partito,
l'Italia. Onorevoli colleghi,
il cui leader Di Pietro sta in questi giorni evocando la violenza, quasi voglia tramutare lo scontro politico durissimo in atto in guerra civile fredda e poi questa in qualcosa di più drammatico. Da qualche settore giustizialista, onorevole Bersani, del suo partito.
Allora, naturalmente si può rispondere punto su punto ed è stato fatto alle osservazioni, a questa invettiva di Fabrizio Cicchitto alla Camera. I mandanti, il network dell'odio, eccetera, eccetera. E il modo peggiore per rispondere a queste cose è quello offerto, credo questa mattina o ieri, l'altra sera, da Curzio Maltese, che è un giornalista, editorialista della Repubblica, il quale se la prende con Cicchitto dicendo, era ad Exit, trasmissione condotta da Radio Amico, che va in onda sulla 7, insomma, se la prende con Cicchitto perché è stato iscritto alla P2.
Viene anche da un pulpito molto discutibile, cioè nel senso che Cicchitto non dovrebbe parlare di violenza nella politica. Cicchitto faceva parte di un'associazione, la P2, che è stata riconosciuta da una commissione parlamentare responsabile morale, politica e organizzativa della strage dell'Italicus. E stiamo parlando di cose vere, di morti, no? E di responsabilità accertate dal Parlamento dove c'erano tutti i partiti. Non dovrebbe parlare di queste cose.
Dunque, indirettamente fa capire Maltese, che non ha il coraggio di dirlo in maniera esplicita, siccome Cicchito è stato iscritto alla P2 con un numero di tessera, eccetera, eccetera, allora, e poi la P2 è stata coinvolta, eccetera, eccetera, per una piccolissima, infinitesima parte, Cicchito sarebbe responsabile anche di tutte le cose attribuite alla P2. Questo è il modo di ragionare di Maltese. A un certo punto c'è uno scontro proprio su questo punto con Carlo Giovanardi, sentite.
Sono immagini che mi hanno suscitato dei sentimenti, dei ragionamenti ragazzi, allora, politici.
Come dice?
Ma non è affatto vero quello che dice.
Non è vero? Non è vero che la Commissione parlamentare... No, allora,
non ha nessuna responsabilità nella strage dell'Italicus.
Non siamo al solito teatrino, intanto evitiamo, perché sennò io ho deciso che in queste trasmissioni... me ne vado serenamente a casa, allora si parla uno per volta e me ne vado, sì, perché non,
no, dal pubblico,
non si può stare
dal pubblico
qui
lei deve rimanere
ogni
silenzio,
volta. No, è una questione di educazione, però... lo dico al vattene lì, al buttafuori, è una questione di educazione, lei non sa che cosa, di cosa sto parlando.
No, io chiedo al pubblico allora, di parlare solo se interpellato.
Io
come
faccio
sei?
Il giornalista, se cito, faccio il giornalista. Se cito un fatto sbagliato, vengo querelato, ne pago le conseguenze. Gli atti della Commissione parlamentare, che credo il dottor Giovanardi avrà visto, sono quelli, sono, dicono quelle cose.
Ma cosa c'entra? Non è questo il punto? È l'accostamento dell'Italicus a Cicchito? I fatti, questa evocazione continua dei fatti sono questi? Che c'entra? Uno ha fatto un accostamento sbagliato tra una persona e un fatto... e si faceva notare questa cosa qua, ma evidentemente è una cosa difficile da far passare. 800 24 00 24 sentite come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, credo che sia sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sì, stretto collaboratore di Berlusconi, Paolo Bonaiuti, racconta lo stato d'animo di Berlusconi, che oggi è tornato ad Arcore, e lo fa a modo suo, in maniera anche sorprendente, alla fine cantando.
Berlusconi, riuscirete a impedirgli di lavorare o di non lavorare? Certo, salterà i primi impegni questa settimana e la settimana prossima non farà nulla di pubblico, dovrà essere rinviata la conferenza stampa di fine anno, ma per quanto poi riguarda l'impedirgli il lavoro, io ricordo a lei, dottor Bracchino, una canzone di Battisti, come può uno scoglio arginare il mare?
Beh, insomma, devo dire anche abbastanza intonato, come può uno scoglio arginare, no, io non mi ci metto, come può uno scoglio arginare il mare, sentiamo.
Ma per quanto poi riguarda l'impedirgli il lavoro, io ricordo a lei, dottor Bracchino, una canzone di Battisti. Come può uno scoglio arginare il mare?
Il mare, anche se non voglio. Già volare le distese azzurre.
Vabbè, oggi in televisione ho visto Bonaiuti cantare, accennare ad una canzone di Battisti, e poi lo sentiremo più avanti, un ministro che per carità è anche ministro dell'agricoltura e forse sarà candidato, forse è in competizione con Flavio Tosi, candidato per diventare presidente della Regione Veneto, cucinare un risotto alla prova del cuoco sulla Rai.
E poi questo metodo impositivo, questo metodo prevaricatorio, questo metodo provocatore, questo metodo fascista e piduista, è il metodo di sempre, è il metodo che adottate. Anche in questa occasione voi che cosa sapete fare? Sapete negare ogni ruolo al Parlamento, tant'è vero che in questi anni tutto è stato deciso con decreti legge, ma che dico, con voti di fiducia. In uno Stato di diritto democratico il voto popolare non può distruggere l'imperio della legge, anche chi viene votato dal popolo deve rispettare la legge e voi non lo rispettate.
Oggi in Parlamento Antonio Di Pietro, 18.48, 800 24 00 24, Gianni da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, no, io volevo fare solo una considerazione, perché a volte mi sembra come se lei faccia un po' il bastian contrario, perché qui ci troviamo proprio di fronte all'1 più 1 uguale 2. Allora, io
a proposito di cosa, mi scusi?
A proposito del ragionamento che faceva Curzio Maltese, che poi può essere opinabile su tante altre considerazioni, ma quello che ha detto è di una banalità, nel senso di una chiarezza inconfondibile.
Su che cosa, mi scusi? Ha detto una cosa che a me pare aberrante, cioè Cicchito non può parlare di queste cose perché è scritto la P2?
Sì, esattamente. Mi sembra che
Cicchito non può parlare, non può, essendo un parlamentare, non può parlare nel luogo dove è deputato a discutere e a dire. E a
no,
dire come la pensa, perché
tranne di
che cosa?
Parole,
tranne di che cosa, mi scusi.
Non giochiamo con l'italiano.
È limitato.
Allora, lui può dire qualunque cosa, perché siamo in Italia e tutti possiamo dire ciascuno
allora,
il proprio pensiero.
E allora?
Però suona un po' alquanto strano che un ex iscritto alla P2,
ma lei
per,
secondo lei cosa significa essere iscritto alla
P2? Terrorista a Travaglio.
Vabbè.
Cioè Travaglio è diventato il terrorista e lui che era pinduista e che, cioè, ha capito che voglio dire?
No Gianni, non ho capito, però se lei me lo spiega.
No, io lo ripeto, lui era iscritto alla P2,
sì,
che è stata riconosciuta come a tutti gli effetti un'organizzazione terroristica.
Ma a parte che non è stata definita un'organizzazione terroristica, ma al di là di questo,
un'organizzazione che ha organizzato, che ha partecipato, che è il mandante morale,
di
che
cosa?
Sappiamo nella nostra giurisprudenza chi risponde.
Gianni, senta, adesso non sbarelliamo su altre cose. Essere stati iscritti non significa aver partecipato ad alcune cose che possono aver organizzato degli spezzoni della P2.
Scusi, come la mettiamo sul fatto che ha dato del terrorista a Travaglio?
Ma quello
Travaglio
è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso, Gianni.
Come è un altro discorso? Lui, nel suo contesto, ha detto Travaglio un terrorista, lì c'è il mattinale delle cose.
Terrorista mediatico, ha detto. Gianni, abbiamo già criticato queste le cose che ha detto Cicchito nei giorni scorsi, non è caso di tornarci. Il punto è, può parlare anche se è stato scritto alla P2? Io penso di sì. La ringrazio. Franco da Bari.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, volevo fare una critica a proposito di come si è comportata la scorta il giorno, diciamo, di quando è successo appunto questo avvenimento contro il primo ministro italiano. Senta, io, avendo avuto esperienza in questo tipo di mestiere, sono rimasto veramente allibito. Dalla seconda uscita dalla macchina blindata, quando l'avevano portato all'interno, quando l'hanno fatto riuscire, io sono rimasto allibito, perché se lì c'era un'altra persona che voleva fare del male al Presidente del Consiglio, ci sarebbe riuscito senza ombra di dubbio.
Sì, Franco, l'obiettivo... questa è un'osservazione che è stata fatta già domenica sera, diciamo. Oggi siamo a giovedì, probabilmente ci sono state delle falle, probabilmente no. Quello che appare certo è che Berlusconi vuole il contatto con la gente, dunque non ha mai, non si è mai sottratto.
Sotto il pericolo.
Sì, una volta colpito, diciamo, di solito un leader politico lo si porta via nel più breve tempo possibile.
Certo,
in quel caso Berlusconi è uscito e si è fatto, diciamo, di nuovo vedere, ha cercato di vedere qualcuno, ha cercato di rassicurare, come come ha detto, anche qui sono fioccate, come lei sa, le interpretazioni. Non è stata, dal punto di vista, diciamo, della sicurezza di un leader politico, forse una mossa geniale quella di permettere di riuscire, su questo non c'è dubbio. Ma insomma,
poi
dica.
Un'altra considerazione, io voglio capire, questo governo, che secondo me ha fatto più di ogni altro governo, ha tolto l'immondizia da Napoli, ha rimesso in gioco l'Italia.
E allora?
Io dico, queste persone, giustamente le persone di sinistra devono fare opposizione.
Bisogna vedere se è stato un bene arrivare alla soluzione dell'Italia così come adesso. Comunque, al di là di questo,
io dico che nessun governo ha fatto mai quello che ha fatto il centrodestra in questo momento.
Vabbè, questo qua è la sua opinione, Franco, non è che la sua, non è che sta scritto nelle tavole della legge. Secondo lei ha fatto molto bene.
Certo,
allora?
Certo, sono contento di aver votato questa fascia politica, perché
vabbè,
mi sta dando soddisfazioni.
D'accordo.
E faccio gli auguri al Presidente del
Consiglio. Franco, non abbiamo bisogno di queste cose. Non abbiamo bisogno di queste cose. Giorgio da Padova, buonasera.
Buonasera. Premesso che secondo me l'attentato di questo folle non è legato da motivazioni reali politiche.
Ah no, lo dice lui stesso. Secondo lei non è legato a motivazioni politiche. Odio Berlusconi per la politica che fa, questo ha detto Tartaglia.
Ma perché non è sano di mente?
Non è sano di mente, il pazzo è un pazzo così, lei è come un incidente automobilistico, allora.
Nel senso che è un paranoico, in questo senso, nel senso che non ragiona, per questo non è dato reali motivazioni politiche, senso che non ha dei contenuti, questo sto dicendo. Comunque, se sia o meno legato a motivazioni politiche, se vogliamo pensare al clima di odio che si respira, a me viene in mente una delle ultime dichiarazioni di Berlusconi, mi pare in una sede europea, che ha detto che voleva strozzare con le sue mani quelli che parlano della mafia. Mi pare una dichiarazione certo non improntata alla non violenza, mentre da sinistra la cosa che mi sovviene, insomma, più violenta, un attacco più violento che mi sovviene è quello forse di Franceschini, quando ha detto fareste educare i vostri figli da quest'uomo.
A lei diciamo, gli attacchi violenti da parte del centro-sinistra nei confronti di Berlusconi ricorda solo questa cosa di Franceschini?
Se poi,
Giorgio, lei mi sa che ha la memoria molto corta, davvero molto corta, guardi.
Se poi vogliamo parlare di cose giudiziarie, bisognerebbe dire, secondo me, che quello che dice Berlusconi, cioè che è vittima di una persecuzione da quando è entrato in campo, è sicuramente una menzogna.
Va bene, Giorgio, però dove vuole arrivare? Ho capito, dove vuole arrivare? Mi dica.
Infatti, cioè, si pensa che le procure attacchino Berlusconi per motivi
sì, ho capito, ma qual è oggi, adesso, alle 18.54, il punto?
Il punto è che non c'è una persecuzione politica, che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale.
Va bene, Giorgio, lei sta parlando di altre cose, d'accordo, la ringrazio. Sta parlando di altre cose, della situazione giudiziaria di Berlusconi. Qual è il messaggio che ci vuole dare? Giorgio, sia sintetico, non possiamo parlare della situazione giudiziaria di Berlusconi. Oggi, adesso, alle 18.54. Mi dica.
Che il clima di odio, secondo me, è stato creato molto di più, come ha detto Di Pietro, Travaglio,
da Berlusconi, Berlusconi, esatto. Un po' se l'è cercata.
Ho fatto delle dichiarazioni di Berlusconi, come questa, che ha detto che vuole strozzare quelli che parlano della
Cioè,
mafia.
Lei vuole dire, Giorgio, mi scusi, che Berlusconi, questa situazione in cui Tartaglia gli tira il Duomo in faccia, se l'è cercata.
Se l'è cercata, ha contribuito molto.
Ha contribuito molto, la colpa è anche sua, diciamo.
Sulle procure politicizzate.
Sì, ho capito, lasciamo perdere le procure, la colpa è anche sua.
Nel senso che non è un perseguitato politico.
Sì, ma lasci perdere il perseguitato politico. Gli hanno tirato un pezzo di Duomo, gli hanno tirato un oggetto, un Duomo in faccia. La colpa è anche sua o no?
Sì, è anche sua.
Grazie, sentiamo i titoli del TG3.
Alberto Stasi assolto per l'omicidio di Chiara, oggi sono uscito da un incubo, i genitori della vittima continueremo a cercare la verità. Berlusconi lascia l'ospedale, sì al dialogo, se si isolano i fomentatori, se cambia il linguaggio il mio dolore non sarà stato inutile. Bersani, ciascuno faccia la sua parte, confronto solo se si rinuncia alle leggi ad personam, Di Pietro, non siamo noi ad avvelenare il clima. La bomba alla Bocconi, Caselli al TG3, diversi dalle BR ma sempre pericolosi, preoccupata una certa continuità delle azioni. Sequestrate in tutta Italia tinture per tatuaggi distribuite da una ditta pugliese, contengono sostanze pericolose. Sei bambini soldati ora diventati maggiorenni rischiano la pena capitale nel Darfur, per loro nessun attenuante. Li portano in giro come fossero bambini, invece sono bambolotti, li comprano coppie che non riescono ad avere figli. Da Rosolino a Peppino di Capri, 12 personaggi napoletani, barboni per un giorno, un calendario che riabilita le vite di successo.
Va bene, andiamo a sentire Sky TG24.
Garlasco, delitto senza colpevole, Stasi assolto per mancanza di prove.
La fine di un incubo, dice Alberto, i familiari di Chiara promettono cercheremo la verità.
Berlusconi è tornato a casa, andrò avanti con più forza, ha detto il Premier.
Sotto l'albero il patto democratico, prove di dialogo tra maggioranza e opposizione.
Finanziaria approvata dalla Camera, lo scudo fiscale è stato prorogato a fine aprile.
Tangenti a Milano per il PM, Prosperini aveva l'ultima parola sull'impiego dei fondi.
Freddo sul centro-nord, neve in autostrada, ma nessuna situazione critica.
Tragedia nel Vicentino, un ex finanziere malato uccide moglie e figlio, poi si suicida.
Copenaghen aspettando Obama, la Cina ha già chiuso ad ogni ipotesi di accordo.
Per la Chiesa, da oggi è il signor Milingo, il vescovo dello scandalo ridotto al laico.
Siete voi che
anche con il vostro menefreghismo verso i bisogni dei più deboli, dei più bisognosi. Voi che state portando avanti leggi e provvedimenti che interessano solo alla casta, ma che dico? Solo a qualcuno di voi, ma che dico? Solo a uno di voi, al vostro Presidente del Consiglio, che create allarme e protesta civile. E allora di chi è la colpa di tutto quello che sta avvenendo? Di chi è la colpa di questo disagio? Se voi avete diritto sì di governare, ma in uno Stato di diritto e democratico il voto popolare non può distruggere l'imperio della legge. Anche chi viene votato dal popolo deve rispettare la legge e voi non lo rispettate. Voi del governo rifiutate la validità delle decisioni della Corte Costituzionale. Voi contestate le funzioni di garante degli ultimi capi dello Stato. Voi delegittimate la magistratura ogni giorno, anzi delegittimate ogni organo di controllo, accusate di eversione coloro che gli chiedono spiegazioni, voi denigrate gli avversari politici con dossieraggi e spioni al soldo del Presidente del Consiglio per costringerli con ricatto alla resa, voi imbavagliate quegli organi di informazione che non vogliono ridursi solo a fare la gran cassa alle sue folli decisioni. Voi criminalizzate come terroristi coloro che, come Marco Travaglio, cercano di aprire gli occhi all'opinione pubblica e ai cittadini prima che sia troppo tardi. Voi state mettendo a rischio della vita queste persone perché le state mettendo in condizione di armare la mano assassina. Voi siete i mandanti morali della libera espressione.
Allora, questo Di Pietro oggi alla Camera, bisogna dire che secondo me effettivamente durante la trasmissione di Vespa l'altro giorno, ieri o l'altro ieri, non ricordo, c'è stato un attacco, tra virgolette, nei confronti di Marco Travaglio che non è proprio della trasmissione di Vespa Porta a Porta, senza che lo stesso Travaglio o qualcuno per lui comunque si sia potuto difendere. Oggi D'Avanzo sulla Repubblica scrive che si espone in questo modo Travaglio a rischio magari di qualche ritorsione. Adesso non direi proprio così, però certamente non è stato un bel passaggio. Sentiamo.
Adesso vedremo un servizio, per esempio, su quello che dicono i siti internet, su quello che ha detto lunedì Marco Travaglio nel sito di Beppe Grillo. Ecco, probabilmente c'è un clima perfino più surriscaldato. Vedo che Belisario non concorda, ma lo pregherei di sentire questo servizio e poi ci dirà la sua.
Mi scusi Vespa, nel 48 gli italiani viaggiavano ancora, non tutti, ma una parte con la pistola in tasca e non accadde nulla. In questo momento non c'è un italiano che circola con la pistola in tasca, ma con la parola rischia di far più danno che usare la pistola.
E poi sono stati mandati in onda quegli stralci che abbiamo mandato anche noi di Travaglio. Effettivamente poi c'era un deputato dell'Italia dei Valori, Belisario, che ha cercato di difendere le posizioni di Travaglio. Va bene, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Direi su questa storia della P2 di sentire, abbiamo già sentito Curzio Maltese dire: Cicchitto di queste cose non può parlare, di queste cose, non è che ha detto che non può parlare in assoluto, di queste cose, cioè di terrorismo mediatico, di network dell'odio, non può parlare perché era iscritto alla P2, il marchio della P2. Due sere fa eravamo a 8:30. Giovanni Valentini, sempre Repubblica.
Voglio ricordare che nel 78, all'epoca del caso Moro, l'onorevole Cicchitto, che allora militava nella sinistra socialista, dichiarò che l'ADC strumentalizzava il caso Moro per cacciare il PC dall'area di governo. Non vorrei che il PDL, nel quale oggi milita Cicchitto, avesse una tentazione analoga. Due anni dopo, nell'80, Cicchitto si iscrisse alla P2, alla loggia segreta di Licio Gelli, alla quale era già iscritto da due anni Silvio Berlusconi.
E questo era Giovanni Valentini. A proposito di P2, sbrigativo Sgarbi, sentite Vittorio Sgarbi.
Oggi rispondeva Sonia Alfano che dice: io non do solidarietà perché è un piduista. Ma che vuol dire piduista? Piduista era anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, perché è amico dei mafiosi. Ma di quali
allora,
mafiosi? Ma di chi?
Benissimo.
E allora sono forme diffamatorie e suggestive che creano un simbolo negativo contro cui si scaglia.
Andiamo a cercare subito la...
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà.
Allora, intanto sento un profumino.
Beh, direi
ma lei
sì.
Ministro cucina?
Io cucino quando ho tempo, sì.
Allora, intanto questo è il risotto.
Questo è il risotto radicchio rosso di Treviso. Un brodo vegetale, è stato tostato prima il riso, vialone nano IGP, parte del radicchio metà in cottura e l'altra metà a fine cottura e poi pian piano si aggiunge il brodo.
Questa... Ma che bontà, ma che bontà! Ma che...
È Zaia, il ministro Zaia, che cucina il risotto al... radicchio, alla prova del cuoco, e poi ritorna sulla vicenda dello champagne oppure del prosecco, dello spumante italiano. Torna alla carica dicendo: l'anno scorso l'ananas siamo riusciti a ridurre il consumo di frutta esotica del 25%, quest'anno ci proviamo, bisogna sempre poi vedere in realtà queste cifre, comunque insomma dopo il successo dell'anno scorso quest'anno ci riproviamo con lo champagne e con lo spumante.
Non brinderemo con lo champagne, è ora di cominciare a dire con chiarezza.
Questa è una grande cosa, non brindiamo con lo champagne ma brindiamo con...
Io direi brindiamo con le bollicine in generale, ma anche l'occasione per ricordare che quest'anno il Ministero dell'Agricoltura, su mia idea, propone a tutte le trasmissioni televisive, e posso dire che abbiamo già realizzato un migliaio di Magnum da 3 litri, l'opportunità di avere una bottiglia di Magnum con bollicine italiane, e quindi ci sarà scritto nell'etichetta brindiamo italiano, sotto ci sarà scritto piuttosto che prosecco, Franciacorta, Asti e così via.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua?
E poi esalta i nostri chef che avrebbero contribuito a ridurre la fame nel mondo perché sono stati bravissimi durante il G8 dell'Aquila. Sentite Zaia.
Quando il menù è fatto dai nostri chef e comunque c'è il prodotto italiano, e gli accordi, i dossier si chiudono più velocemente. Questo lo dobbiamo dire
a
livello internazionale. Prova ne sia che uno dei grandi risultati che abbiamo avuto quest'anno è stato quello del G8 dell'Aquila, quindi il summit dei capi di Stato e di Governo, che ha avuto grandi risultati anche sul fronte della tutela della fame del mondo e di tutto quello che sono poi gli investimenti internazionali. 20 miliardi di dollari non sono pochi.
Gli chef italiani hanno contribuito a ridurre la fame del mondo perché hanno creato un clima di grandissima cordialità, insomma i grandi del mondo hanno mangiato bene perché i nostri chef sono bravi e dunque si sono messi d'accordo più facilmente. Questa è la tesi del ministro Zaia, che forse diventerà presidente della Regione Veneto. Va bene, Prosperini, c'è il caso Prosperini, però c'è la borsa prima. Torneremo con Pier Gianni Prosperini, arrestato in diretta in televisione, conduceva l'amico Roberto Poletti.
Prosperini,
sono qua.
Ma scusami, ma no, scusate, Prosperini,
dimmi.
È Prosperini quello che ho al telefono? Prosperini, scusami.
Sì, parla.
Ma tu dove sei in questo momento?
Io sono in non posso venire, dimmi.
No, sei in diretta, Prosperini, attenzione.
Ah, dimmi, sono in diretta,
Prosperini, ti chiedo scusa, io non... cioè, non è una cosa bella che ti devo chiedere, ti preciso che sei in diretta.
Dimmi.
Stanno uscendo delle agenzie... che parlano del tuo arresto, ma non credo che se tu sei arrestato...
la Madonna!
No, no.
Mi stanno arrestando, ci sono delle
E questa è la prima parte, ripeto, Antenna 3, conduttore Roberto Poletti, c'è Prosperini in diretta al telefono. Non è solo uno scherzo e soprattutto non è solo per divertirci che vi propongo questa cosa, perché in realtà succede una cosa ben strana. Esce sulle agenzie di stampa la notizia che Prosperini è stato arrestato e lui in realtà ancora non è stato arrestato. Dunque la notizia arriva prima ai giornalisti e dopo al diretto interessato.
Prosperini. Ci sono delle agenzie che dicono che mi stanno arrestando.
No, scusate,
attenzione. Questa verità?
Cioè, no, scusate, queste sono le comiche. Chiedo scusa.
Guarda, allora scusa, non posso parlare, però ti posso dire che così non è, visto che sono al momento ancora piede
libero.
Prosperini,
però ho capito che tu non puoi parlare, mettiti nei miei panni, io sono agghiacciato e terrorizzato.
Ecco, non è vero comunque, sappilo.
Prosperini, stanno uscendo, io ti voglio dire una cosa. Stanno uscendo, tu sai che io ho il dovere di dare notizie.
Certo, non è vero.
Soprattutto,
non è vero,
avendo parlato pochi minuti fa con te, mi risultava strano che tu fossi stato arrestato.
Esatto.
E
dai,
tu non sei stato arrestato e mi stai parlando. E perché le agenzie stanno scrivendo che tu in questo momento
sbagliano.
Sei arrestato?
Adesso non posso più parlare, dottore. Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto. Okay?
Non sei stato arrestato?
No, al momento no.
Bello pacciarotto, sarebbe stato arrestato di lì a poco.
Ma scusami, guarda, stanno uscendo, guarda, Piergianni.
Cioè, cazzo, no, cosa ti devo dire? Stanno uscendo sbagliate, anche perché non c'è motivo.
No, attenzione ragazzi, qui Prosperini non è in questo momento, ritorniamo...
Arrestato. Ecco, perché... però devo mettere
No,
giù,
scusate, ritorniamo in studio...
Possono rimanere in Italia coloro che condividono i nostri valori e osservano le nostre leggi. Non ti va bene, Camel e Barchetta, e tu resta qua. Non gli vanno bene le nostre scuole, ciappe nel Trenin, ciappe nel Piroscopo, ciappe nel Camel e turna a casa, che ne minga da base.
L'epopea di Piergianni Prosperini, 19:37, 800 24 00 24. Naturalmente noi siamo ultra garantisti e non diamo nessun giudizio su quello che sta avvenendo alla Procura di Milano, e in questo momento purtroppo, perché bisogna dire sempre purtroppo, al carcere di San Vittore. Salvatore da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire un attimo sulle dichiarazioni del Presidente del Senato Schifani,
sì,
che lei ha ben potuto leggere.
Sì, ho letto, tra l'altro abbiamo anche 20 secondi di Schifani, facciamo 31, mandiamo anche Schifani, perché è una delle notizie del giorno, perché il Presidente del Senato dice i gruppi che sono su Facebook sono peggiori, sono più pericolosi rispetto a quelli degli anni 70, una cosa secondo me assurda. Comunque, sentiamo.
Mentre negli anni 70, quando si viveva il periodo degli anni di piombo, il periodo del terrorismo, abbiamo vissuto momenti bui, ma quell'epoca è stata superata attraverso la forte reazione dello Stato, ma non vi erano questi momenti aggregativi pericolosi che esistono oggi attraverso questi siti. Oggi questi siti costituiscono un momento di aggregazione di queste frange che sono minoritarie, per l'amor del cielo, ma sono pericolose naturalmente, che enfatizzano il livello di odio che in alcune minoranze del paese cresce e si alimenta e rischia di autoalimentarsi.
Allora sfugge forse a Schifani che in realtà non è che non c'erano aggregazioni negli anni 70, ce n'erano come molto più pericolose, con le armi eccetera. Queste su Facebook sono rintracciabili, questa è la differenza, abbastanza rintracciabili. Quelle altre erano un po' più complicate da rintracciare. Insomma, questa non mi pare una cosa da poco. Come si fa a sostenere che le frange estreme sono più pericolose adesso piuttosto che negli anni 70? E perché è più facile aggregarsi, non so come si faccia a sostenere una castroneria di questo tipo. Non voglio essere rispettoso, ma mi pare veramente un paragone che non sta né in cielo né in terra. Salvatore, prego.
Sì, appunto, da quando c'è stata questa grande diffusione di Facebook in Italia, parlo come una persona che lavora nel settore, ma sia anche come un utilizzatore, tutti i politici trasversalmente stanno diffondendo una quantità di, se mi permette il termine, di idiozie e imprecisioni sull'utilizzo della rete e sui metodi, che è qualcosa di veramente scandaloso. Cioè, qualche politico di questi qua si prenda un consigliere, qualcuno che ne capisca, perché veramente dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Lo stesso Vespa ha parlato di ambienti vicino a Facebook, la quale frase non significa niente ed è per sapere il culo di tutta internet. Schifani addirittura dice che noi dovremmo censurare, in qualche modo impedire su internet la formazione di gruppi per l'incitamento alla violenza, quando di per sé la creazione di qualcosa è un fenomeno non controllabile, se non alla radice, se non alla creazione. Cioè sarebbe come dover abbattere tutti i muri per strada per evitare che un qualsiasi cretino scriva viva la mafia o abbasso Silvio Berlusconi o abbasso tal dettagli.
Sì, ma guardi Salvatore, io non sono tra coloro che gridano all'allarme per l'assalto a Facebook o perché sarebbe in corso adesso una sorta di di censura nei confronti di Facebook. Non è così e non sarà così.
No,
e sono sicuro che non ci sarà nessun provvedimento del governo su Facebook, se ci sarà sarà molto limitato.
No, però, ma convengo con lei, no, che non ci sarà nessuno di queste cose, però io dico dobbiamo finirla di dare informazioni che non stanno in cielo né in terra, perché una parte dei ragazzi di oggi e magari degli elettori di domani, cioè
sì,
quando avranno una cultura informatica degna di questo nome, cioè rimarranno agghiacciati alle parole che stanno sentendo in questi anni. Veramente io invito tutti i politici a trovare un modo di relazionarsi con le nuove tecnologie e a pagare qualcuno che gli spieghi come
funziona. Sì, Salvatore, lei su questo ha perfettamente ragione, la ringrazio. Un ascoltatore mi scrive, lui sapeva, cioè parlando di Prosperini, che era in corso la perquisizione, ma il suo avvocato era già avvertito dall'arresto, comunque è detenuto a Voghera. Ora, a parte Voghera e San Vittore, non fa differenza, non cambia, cioè un'agenzia ANSA, prima in ogni caso che l'arresto sia stato portato a termine. Andiamo a Milano, Sergio, buonasera, poi Alenda Varese, Giovanni, provincia di Frosinone, Vittorio da Roma. Sergio, prego.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, allora io mi sono fatto l'idea che oggi il peggiore nemico della sinistra sia proprio Travaglio e lo stesso Di Pietro. In questo momento secondo me noi abbiamo un serio problema di democrazia, perché questi due signori stanno distruggendo la sinistra e qui veramente secondo me non ce ne si sta rendendo conto. Il problema è questo.
Scusi, però che c'entra Travaglio con la sinistra? Abbia pazienza.
Le spiego.
No, perché il problema può essere politicamente Di Pietro, ma forse noi diamo troppa importanza a quello che dice o scrive Travaglio.
Allora, vede,
cioè i politici danno troppa importanza,
Sì, sì, ma vede, allora qualche tempo fa lo stesso Travaglio ad Anno Zero disse che l'unico che faceva veramente opposizione era Di Pietro. Io adesso non mi ricordo quale fosse la puntata, ma voglio dire, basta che voi andiate a cercare quando Travaglio ha parlato, diciamo, direttamente.
Sì, vabbè, tempo fa. Comunque, allora.
Tempo fa. Ora, nel momento in cui io alzo il tiro e dico che il problema non è Di Pietro, automaticamente, diciamo, lo supporto, cioè il principale supporter e di autosupporto, perché uno supporta l'altro, no? Di Pietro in questo momento, proprio apertis verbis, è Travaglio. Quindi qual è il problema? Il problema è che attraverso l'alzare qui i toni sempre più alti, sempre più forti, come quello che è successo oggi in Parlamento, in pratica si sta dicendo alla gente che l'unico che sa veramente alzare la voce contro Berlusconi è Di Pietro.
Vabbè Sergio, questo qua è quello che andiamo ripetendo da tempo. Cioè,
cosa succede?
Di Pietro si sente l'unica vera opposizione.
Esatto, il problema è che secondo me gli italiani stanno incominciando a crederci.
Non lo so, questo bisognerà vedere poi a livello di consenso. Sergio, la ringrazio, devo andare a Varese da Alen, buonasera.
Buonasera Cruciani,
prego.
Piacere parlare con voi. Io penso che ci siano pochi commenti da fare riguardo alla nostra politica.
E allora che ci ha chiamato a fare?
No, perché evidentemente non è così chiaro per tutti. Questa mattina è stato aprire il giornale e abbiamo avuto un assessore arrestato nella regione Lombardia.
E allora?
Certo, noi siamo garantisti, sono garantista anch'io, però è un fatto. Vedo che lei è un giornalista, però ogni tanto i fatti comunque li critica, come ciò che è accaduto.
Quale sarebbe il fatto? Mi scusi, Alena. Il fatto è che è stata arrestata una persona accusata di corruzione, allora?
Sì, certo. E allora, siccome gestisce anche i miei soldi...
Certo, vedremo se queste accuse saranno supportate, dopo dalle inchieste, no?
Sì, no, ma certo, capisco, però io sono un elettore, sono anche un contribuente.
Sì.
E con i miei soldi va avanti anche la Regione Lombardia, va avanti l'Italia come i suoi, come
certo,
con quelli di tutti.
Quindi ha ragione ad essere preoccupato se i suoi soldi sono stati sprecati e utilizzati da Prosperini per i cavoli suoi, non c'è dubbio.
Esatto, soprattutto da una persona, come prima avete ben fatto sentire, che diceva che gli altri, i diversi, quelli che vengono da fuori, dall'Italia, questo credo sia molto significativo, evidenziava come debbano necessariamente, ed è corretto questo, rispettare le leggi del nostro paese, come dobbiamo farlo tutte le persone.
Sì, questo qua siamo però nel campo dell'ovvio. Lei cosa mi vuole dire?
Certo. certo, ma siamo al campo dell'ovvio, ma evidentemente anche per lei, che è comunque un garantista, mi pare che non sia così ovvio, no? Non è una cosa da sottovalutare. Cioè, si parla tanto.
Io non ho detto che bisogna sottovalutare l'arresto di Prosperini, figuriamoci. Ho detto semplicemente che Prosperini è stato arrestato. Ho fatto notare una cosa curiosa, che una trasmissione televisiva lo chiama mentre lui ancora non è arrestato e mentre già sono uscite le agenzie di stampa. Insomma, tutto lì, non è che ho fatto una polemica contro i magistrati che forse avevano avvertito prima l'ANSA, o quelli dell'ANSA sono stati bravi ad avere la notizia prima che Prosperini fosse arrestato. Non ho fatto una grande polemica su questo. E basta, poi sull'inchiesta, le tangenti, gli spot televisivi, si vedrà quello che esce fuori, no?
Però magari non vorrei riprendere Di Pietro, che comunque vedo che non è poi così simpatico, però mi pare che parlando dell'arresto in diretta si parli più del dito che della luna, no? E come è solito riprendere Di Pietro, cioè non si è detto nulla del perché è stato arrestato, delle telefonate intercettate, diciamo semplicemente che questo viene arrestato in diretta, una cosa simpatica quasi a coprire le malefatte, comunque presunte malefatte, di questa persona. E un'altra cosa riguardo la P2, prego. Evidentemente sicuramente la P2 è stata un'associazione non necessariamente all'inizio illecita, nessuno vuole attribuire delle responsabilità a tutte le persone che ne hanno fatto parte, però evidentemente se io sono iscritto e faccio parte di un'associazione, partecipo, non posso non sapere nulla di quello che accade.
No, guardi,
non parlo del caso specifico, mi faccio terminare.
No, la faccio terminare, non c'è problema. Lei sta dicendo non posso, la P2 aveva come membri anche il generale Dalla Chiesa, altre persone, sono persone che anche non si conoscevano tra di loro.
La P2 è stata sciolta per legge.
No, io però quello che ho contestato, mi scusi Alen, io quello che ho contestato è il modo di proporre alcuni argomenti. Cioè, quando ho sentito nei giorni scorsi Giovanni Valentini, Curzio Maltese, ma ce ne sono anche altri, dire a Cicchitto, noi abbiamo molto criticato quello che ha detto Cicchitto in Parlamento, questo sia chiaro, dire a Cicchitto, lei siccome è stato nella P2 di alcune cose non può parlare, io penso che questo sia un modo di argomentare sbagliato. E poi affibbiare a uno il marchio della P2 come un marchio d'infamia è sbagliato anche questo.
Sì, no, ma forse poi adesso stiamo anche interpretando, nel senso che non è stato dato il tempo comunque.
No, ma è un modo, Alen, è un modo per dare un marchio di indegnità ad una persona. Io la penso così. La ringrazio. Luca Telese dal Fatto. Ciao Luca, buonasera.
Eccoci
qui. Tu hai scritto.
Sono io il carnefice.
Il carnefice di Cicchitto.
Mi hai preparato così.
No,
detto,
no.
Chi è che appiccica questi marchi di indegnità?
No, veramente, insomma, di Cicchitto della P2 si scrive da tempo. Tu effettivamente ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri, insomma, il giorno dopo il discorso di Cicchitto alla Camera, hai fatto una ricostruzione del Cicchitto politico in cui c'era anche qualcosa che riguardava la P2. Io non dico che sia sbagliato fare inchieste e indagini sul passato di Cicchitto, per carità.
Scusami, ho fatto un ritratto di Cicchitto. Ora, che l'adesione alla P2 sia uno dei fatti più importanti della sua biografia non lo dico io, ma lui.
Sì, assolutamente.
E addirittura in un'intervista io ho trovato non lontanissima, Barbara Romano ha detto: i due più grandi errori della mia vita sono l'adesione alla P2 e l'aver corteggiato una ragazza.
Intervista Libero, sì, esattamente.
Ora,
esattamente.
Noi ci sentiamo dire che il primo è più grave, ma lui stesso lo ha detto più volte e fra l'altro lui stesso ha detto che era una cosa grave l'adesione alla P2. Ieri abbiamo sentito Italo Bocchino, credo a Exit, dalla D'Amico, dire che in fondo è come far parte di un club di bocce. Beh, non era la stessa cosa, ma comunque noi diamo l'informazione, poi chiunque vuole la giudica come vuole.
No, ma su questo non ci sono dubbi e tu non hai mai dato a qualcuno nel tuo modo di... come dire, di confrontarti con le persone, non ha mai detto qualcuno quello, tu sei un piduista, allora non puoi dire certe cose. Questo è successo,
non mi passerebbe per la testa.
Esatto, anche perché attribuire la patente di piduista a qualcuno non significa nulla. Sulla P2 c'è una lunghissima controversia, tu lo sai benissimo perché sei appassionato di queste storie.
No, ma più che altro è una storia di vent'anni fa, eversiva, ma di vent'anni fa, quindi sicuramente non penso che oggi Cicchitto dica quelle cose perché è appartenuto alla P2. Penso che le dica, sbagliando, come avete detto voi, la zanzara, che le dica perché c'è una strategia legittima politica che però ovviamente non condivido.
Certo, tra l'altro sulla P2 voglio ricordare che, tanto per essere chiari, perché alcuni ascoltatori me lo chiedono, poi magari nei prossimi giorni riprenderemo, eccetera. Cioè la commissione Anselmi, eccetera, arrivò a certe conclusioni. Le conclusioni giudiziarie furono in realtà molto diverse, ma con questo non voglio dire niente.
Però ho anche ricordato, e questo va, come dire, è una specie di menzione d'onore per Cicchitto, e Cicchitto fu l'unico ad ammettere la sua partecipazione. Tutti gli altri negarono, gli unici due ad ammettere furono Cicchitto e Costanzo.
Sì, anche Berlusconi all'inizio negò, no? Se non sbaglio.
Sì, addirittura davanti al giudice.
Sì,
e
sì.
Cicchitto ha pagato un prezzo molto alto per questo, è stato 7 anni fuori dalla politica e diciamo di questi tempi è molto più che un paio di legittimi impedimenti.
Poi fu reintegrato, tra virgolette, nel Partito Socialista. Allora, sì. Che bello parlare di queste cose, eh. Bisognerebbe parlare di queste cose, di storie e non delle miserie quotidiane. La miseria
quotidiana... Molto invidioso di te, caro Brooks, perché ti posso leggere, posso sapere se anche sono lontano tutti i giorni, guardo a vedere l'anti zanzara e tu hai un sito che recensisce solo te. Quando mai mi faranno l'antite?
No, ma prima o poi te lo faranno, eh.
Qui c'è l'esegesi, c'è la critica, c'è che cosa hai detto, ci sono i virgolettati, ci sono anche le valutazioni.
Io sono un grande lettore di quel sito, e devo dire, anche se spesso non sono d'accordo naturalmente con le critiche che mi fanno, è un grande stimolo per me e considero gli ideatori, come dire, i creatori di quel sito delle persone molto molto intelligenti, ecco, di quella
e anche Berlusconi diceva che era d'accordo ma voleva la filo zanzara, gli imponeva il cambio del nome.
Allora, però ti voglio chiedere questa cosa che riguarda Facebook, perché il paragone fatto oggi al Presidente del Senato tra l'estremismo che c'è su Facebook e l'estremismo degli anni 70, secondo me è ridicolo.
Ma è ubriaco.
Cioè, negli anni 70 non si riusciva qualche volta nemmeno a localizzare per anni dove erano questi gruppi estremisti, e dunque era molto più pericoloso. Su Facebook ci si arriva immediatamente, volendo, anche a identificare le persone.
Cioè, firmano con nome e cognome. Io, guarda, ho fatto forse. Hai visto che io ho scritto un fondo su questo, perché la metà di quelli che parlano di Facebook non sanno cosa sia. A me mi ha un po' terrorizzato vedere i giornali che dicono i TG, ecco il servizio sulla pagina Facebook, che ho cercato di fare un paragone, diciamo, per spiegare a chi non è nell'età moderna che cosa significa. Dire è scritto sulla pagina di Facebook è come dire che è scritto sulla latrina del cesso di un autogrill.
Sì.
E nessuno dice chiudiamo gli autogrill perché c'è la scritta sulla latrina. Purtroppo ci sono brutte, non sono una bella cosa, in alcune si mettono i numeri di telefono, insulti, vilipendi, però non sono gli autogrill, è la porta di un water. Allora, cercare di giudicare, appunto, la prima cosa è che è sana, perché uno si deve autodenunciare e quindi è tracciabile dalla polizia postale, ovviamente. E la seconda cosa, quella funzione che svolgono, cioè il vilipendio pubblico e la goliardia, non è una funzione che produce il terrorismo. La terza cosa che va detta a Schifani è gli anni di piombo, cioè il terrorismo, perché oltre ai cattivi maestri c'erano le pistole, le armi, i covi, la pratica della violenza armata,
le
pallotte,
certo, ma...
tutto questo ora non c'è.
No, comunque, insomma, comunque se avesse
la relazione tra Tartaglia e internet, non c'è zero relazioni.
No, non solo zero relazioni, c'è zero relazione. Ci può essere veramente una preoccupazione per quello che è successo alla Bocconi, per carità, là ci sono delle indagini su questi gruppi anarchici, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra cosa che non riguarda Facebook. Non c'entra niente Facebook e gli anni 70, che c'entra l'estremismo su Facebook e gli anni 70. Francamente non capisco. L'ultima cosa ti voglio chiedere: c'è però un'esagerazione anche da parte vostra, sto parlando del Fatto naturalmente, su una possibile stretta sulla libertà di manifestazione e anche sulla questione di Facebook. Tu lo sai benissimo, non si arriverà a nulla, è stato annunciato qualcosa e non era nemmeno chiaro quello che è stato annunciato, probabilmente si arriverà a un disegno di legge ma conterrà poca roba, insomma gridare alla possibile censura mi sembra
no,
esagerato.
No, io lo dico molto semplicemente, tutte le agenzie di stampa di ogni segno e colore avevano diffuso, come fanno, una nota in cui si diceva che il Viminale avrebbe portato all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, quindi nessuno l'ha smentita, in una notizia, diciamo, quasi ufficiale, la limitazione delle dirette streaming, che era una cosa, credo, assolutamente incredibile.
Cioè l'autorizzazione del governo per le dirette streaming sui siti.
Sì, una limitazione. Se uno vuole fare una diretta streaming, anche, che ne so, del corso di cucito, oppure, che ne so, Radio Radicale, che trasmette il dibattito sulla lunghezza della coda dei cani, deve chiedere un'autorizzazione.
Ma però non mi sembrava una grande forma di mi sembrava una stupidaggine, più che altro, anche perché, insomma, le dirette streaming...
Ma mi sembra una follia concedere alle questure questo onere, primo perché non devono valutare la lunghezza della coda dei cani, se secondo perché ce lo immaginiamo un altro lavoro in più da dargli.
Sì, no, questo era più stupido che pericoloso, diciamo.
Era veramente, hai ragione, stupido. E penso che anche la reazione, dico, di alcuni organi di informazione e di opinione istantanea, fra cui la Zanzara, secondo me hanno convinto, e internet hanno convinto immediatamente non si poteva fare. Credo che uno Zampino ce l'abbia messo fini, ieri ci ho scambiato quattro battute al ventaglio e lui ha detto non ha senso, queste limitazioni non hanno senso, non risolvono i problemi, quindi spero che Maroni, come ho capito, non le porti neanche in discussione. È arenata lì, però non è stato un errore gridare alla censura, perché se ha potuto impedirla, meglio così, no?
Sì, cioè, ripeto, bisogna vedere come si è gridato alla censura. Alcuni hanno pensato che il governo fosse lì per limitare la libertà di manifestazione, chiudere i siti internet, fare chissà che cosa. In realtà non sapevano nemmeno che cosa dire e che cosa fare. Bisognerebbe stare zitti in alcuni casi, non capisco perché c'è una cosa molto semplice.
Però aspetta, l'altro elemento che era stato sicuramente annunciato in questa nota, ripeto, non smentito, che è stato un giorno su tutte le agenzie di stampa, era il rallentamento dei siti. Guarda che qua, detto molto sinceramente, era giusto un po' preoccuparsi.
Ma sì, insomma, evocare il pericolo Cina o non so che cosa, questo francamente.
Capito,
insomma.
Ma non esiste paese del mondo in cui nessuno pensi di poter rallentare i siti. Se dici una cosa così in America ti mettono fuori dai confini del... No?
Vabbè, ma l'ha detto qualche deputato, non credo che l'abbia detto il ministro degli interni.
No, era in questa nota, diciamo, diffusa da, ripeto, da tutte le agenzie, e non smentita da nessuno, che è stato un intero giorno ed è affiorato sui giornali. Ieri c'è stato Maroni, ero fisicamente presente, è arrivato in trattato e senza fare polemica ha detto no, queste cose abbiamo detto sono sbagliate, affidiamo solo ai magistrati, cosa sensata, vi voglio dirlo, il potere di
intervenire, eccetera,
che commettono reato di istigazione.
Certo, un'ultimissima cosa, Luca, poi ti lascio 30 secondi. Io mi stupisco che un giornalista intelligente, naturalmente, molto quotato, molto affermato, molto ascoltato come Gian Antonio Stella sia a favore di un intervento sui siti internet estremisti. Francamente non la capisco questa posizione.
Io credo che sia un problema generazionale. Io
forse.
Per quanto Gian so che è abbastanza scaltro con internet, però c'è quest'idea che internet, guarda, allora diamo anche la spiegazione buona sia di Stella e di Maroni. Loro hanno l'idea che internet sia come una testata giornalistica, no?
Sì.
E invece internet è come la chiacchiera che fai al bar, cioè uno non è che chiude un bar perché in quel bar si discute, no, dice ho sentito che in quel bar dicevano che Bersani era uno stronzo, chiudiamo il bar, no, non è così, internet è l'equivalente web del bar, non so se sei d'accordo. Ma...
No, ma totalmente d'accordo, questa sera non succedeva
chiudiamo l'antizanzara
da due o tre mesi.
Se non elogia questa puntata chiediamo a Marocchi se non si parla.
E da due o tre mesi che non siamo d'accordo quasi su nulla questa sera, meno male.
Mannaggia, adesso dirà che c'è una combina, noi lo chiudiamo subito.
Ciao, grazie.
Ciao.
Partiamo con il TG5.
Alberto Stasi è assolto per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, l'accusa aveva chiesto 30 anni, sono uscito da un incubo, la madre di Chiara, sentenza che non rende giustizia. Berlusconi dimesso dall'ospedale, è tornato ad Arcore, se cambiano i toni della politica il mio dolore non sarà inutile, di questa vicenda mi rimarrà l'odio di pochi e l'amore di tantissimi italiani. Allerta a Milano dopo il fallito attentato alla Bocconi. Internet e manifestazioni verso norme mirate a colpire solo i responsabili dei reati. In studio il ministro Maroni. Tragedia familiare ad Asiago. Un ex finanziere gravemente malato uccide la moglie e il figlio quindicenne, poi si toglie la vita. Vertice sul clima a rischio fallimento. L'Unione Europea chiede una riunione straordinaria da stasera per sbloccare le divergenze e domani arriva Obama. L'ondata di freddo non lascerà l'Italia almeno fino a lunedì, domani le prime copiose nevicate anche in pianura, i fenomeni più intensi attesi in Lombardia, Emilia e Toscana. Domani nelle sale Natale a Beverly Hills, risate a Los Angeles nel Cinepanettone con Christian De Sica, accanto a lui Michelle Hunziker e...
Va bene, TG1.
Garlasco assolto, Alberto Stasi, indizi insufficienti, incubo finito, dice lui, i genitori di Chiara, cercheremo ancora la verità. Berlusconi torna a casa, se cambia il clima il mio dolore non è stato inutile, in questi giorni odio di pochi, amore di tanti. Schifani, troppo odio sul web, serve una legge, il governo valuta misure, proroga lo scudo fiscale, decreto sulle sedi giudiziarie vacanti. Copenaghen, vertice sull'orlo del fallimento, i leader mondiali stanno cercando un accordo in extremis, domani c'è Obama. Bimbo in coma da 2 anni dopo un intervento per appendicite. Domani il processo contro l'ospedale. Al TG1 parla la madre. A Attenzione agli antibiotici, il governo lancia una campagna, ne consumiamo troppi, rischiamo che non facciano più effetto. Babbo Natale non è un buon esempio, si mette a dieta, allacci le cinture sulla slitta, la provocazione di una rivista inglese.
Va bene, Marco da Bologna, buonasera Marco.
E buonasera Ciuciani, mi scusi che spengo la radio.
Meglio, sì.
Fare in bombo.
Grazie.
Vediamo se ce la faccio. E io volevo dire soltanto che per motivi di opportunità e di sensibilità sicuramente avrei condannato il gesto che è successo a Berlusconi, senza se o senza ma, senza strumentalizzazioni, mi aspettavo che tutti facessero silenzio fino a che non si fosse ristabilito almeno. Ciò non è successo. Però oggi, che sappiamo che lui comunque sta abbastanza bene, e secondo me, io voglio dire che, fermo restando la condanna del gesto, io posso dire che parte della responsabilità la considero sua. Non mi vergogno di dire questo, come non mi vergogno di dire che Berlusconi, per il suo modo di fare politica e per alcuni suoi aspetti del suo carattere, mi sta molto antipatico, senza cadere nella violenza. Però
scusi, Marco, che... però non capisco, a lei sta antipatico Berlusconi?
A livello politico e a livello caratteriale,
e quello va
per
bene.
Diversi motivi.
Sì, va bene, adesso non c'è bisogno di elencare. Dire... Sì, se vuole, se non è troppo, se la lista non è troppo lunga, ti può elencare.
Allora, intanto le offese, perché lui stesso comunque alimenta questo clima di offese. Cioè, io addirittura, poi vediamo che a certe volte Berlusconi apre la bocca e mi dà fiato senza tenere conto della carica che rappresenta, dell'importanza mediatica che ha. Io me ne stupì già nel 2000, quando Zoff perse la finale con l'Olanda, la Francia, non mi ricordo che cosa,
con la Francia,
e lui il giorno disse è un indegno, è stato un dilettante. Allora, non è una persona qualunque, bisogna avere la misura quando si apre bocca e si dicono le cose.
Va bene, insomma, lei...
No, ma poi ne dico delle altre.
Sì, vabbè, adesso, ripeto, lo facciamo...
L'insofferenza alle critiche.
D'accordo, però tutto questo, lei dice, siccome Berlusconi è fatto in un certo modo, secondo lei è uno che non accetta le critiche, è uno che istiga la violenza, questo ci vuole dire?
No, secondo me istiga la divisione.
Istiga,
cioè, lui sta fondando il suo consenso certe volte più sulla fede che sul ragionamento. Perché
per cui non c'è uno, secondo lei l'odio nei confronti di Berlusconi, cioè che c'è da 15 anni, non c'è dubbio che ci sia questo odio nei confronti di Berlusconi, è giustificato dal fatto che da come è fatto Berlusconi.
L'odio dipende cosa intende per odio. Io non lo odio Berlusconi, io ho un'avversione verso Berlusconi perché non ne condivido le linee politiche, perché non condivido i modi in cui si pone con la politica, perché non condivido il fatto che non
ma scusi, perché lei dice che non posso essere cercata allora?
Un po' cercata perché questo scontro nei modi, nelle forme, nelle parole.
Ho capito, ma perché nessuno tira la roba addosso ai leader del centro-sinistra invece?
Allora, intanto c'è una personificazione ben diversa.
No, ma cioè... lei si è dato una spiegazione al fatto che i leader del centro-sinistra non devono girare con la. Non hanno pericoli.
Se mi lascia parlare gliela spiego. Nel centro-sinistra i leader che sono stati nel tempo anche offesi da Berlusconi, perché ha offeso Prodi, ha offeso Veltroni, ha offeso Fassino, ha offeso...
Vabbè, Marco, adesso non esageriamo.
Però comunque, no.
Lei qualche volta confonde le offese con le critiche politiche e con le critiche politiche. Abbia pazienza, dai.
Secondo me, quando disse che Prodi diceva delle stronzate, parola stronzate, secondo me è un'offesa.
Va bene, Marco, d'accordo.
Comunque, se ritorniamo al discorso che stavamo dicendo... E secondo me questo atteggiamento porta a una divisione per forza, e la porta in maggior misura su Berlusconi, perché lui è il dominus comunque del centrodestra. Nel centrosinistra ci sono più teste pensanti, ci sono gente che cambia, qualcuno se ne va, arriva qualcuno, un limite, un'opportunità.
Ho capito, questa è la sua spiegazione, secondo me
lui.
Sì, questa è una spiegazione, ma insomma,
anche nel modo di porsi.
Ho capito, Marco, questa è una spiegazione, secondo me non tiene conto del fatto che c'è dal 1994 un humus di odio nei confronti di Berlusconi che sarebbe folle negare. La ringrazio. Ernesto da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io vorrei parlare diciamo di argomenti che avete già trattato, in particolare del problema riguardo l'assetto dei poteri e la divisione dei poteri.
Messa così è un po' generica, comunque vediamo.
Sì. No, vado più nello specifico. In pratica io mi ricordo dagli studi che ho fatto in passato, il principio sacrosanto sancito già nel periodo dell'illuminismo della tripartizione dei poteri. Per cui,
dunque lei per sintesi mi vuole partire dall'illuminismo, insomma.
No, No, vabbè, arrivo subito, nel senso che è da due secoli che, anche più, che in pratica il potere legislativo, giudiziario e quello esecutivo devono essere separati, così come nei paesi democratici.
Allora?
E il problema fondamentale è questo, che nell'assetto attuale il potere esecutivo e il potere legislativo sono praticamente la stessa cosa a causa della nostra legge elettorale, perché la legge elettorale determina diciamo non l'elezione della, diciamo dei parlamentari, ma la nomina da parte dei secondo, quindi questi due poteri in pratica si attualmente soprattutto con il ricorso alla fiducia, ai decreti legge, così come viene fatto diciamo giornalmente.
No, ho capito Ernesto, però sì. Dunque legislativo e l'esecutivo per causa legge elettorale coincidono.
Arrivo anche a quello giudiziario è quello diciamo che è attualmente indipendente nell'assetto nostro costituzionale, ma viene spesso e volentieri, o se non tutti i giorni, denigrato, ed è l'unico potere che è rimasto separato rispetto a quello legislativo ed esecutivo.
Va bene, Ernesto, dunque...
le ultime cose in questo quadro, dobbiamo aggiungere quelli che sono i nuovi due poteri, che forse in due secoli fa non c'erano, quello dell'informazione, che infatti da alcuni è definito il quarto potere, e quello economico. Anche l'informazione nella setta attuale non ha...
Va bene Ernesto, però qui non siamo in un'aula di diritto pubblico e di diritto costituzionale, mi dispiace... Bene, di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, un po', come dire, stanchi dopo la lezione dell'ascoltatore di prima, andiamo a Milano. Nino.
Buonasera dottor Cruciani. Dunque, io la chiamavo perché volevo farla riflettere su un punto riguardo l'aggressione del signor Tartaglia al nostro presidente del Consiglio Berlusconi. Io non credo che ci sia un motivo di odio politico in quel gesto. Potrebbe essere che quel gesto sia dovuto a un folle che comunque faceva l'artista in passato, mi sono documentato su internet, nel senso che ha cercato di spingere dei quadri musicali così in varie fiere.
Artista mi sembra una parola grossa, comunque.
No, è passata le cronache per quello, cioè nel senso che l'unico è passata le cronache, poi sicuramente è fallito, insomma, non è riuscito a trovare successo. Potrebbe essere anche un gesto in cerca di notorietà, insomma, cioè ha cercato un gesto folle per far parlare di sé. Perché insomma, poi adesso non so cosa può capitare nella mente di quelle persone lì.
Dunque, a lei tutte queste discussioni sui mandanti morali, no, sul gesto politico non le interessano?
Quello che dico, molti artisti sono comunque persone abbastanza disturbate.
Ma adesso questa qua mi sembra un'affermazione un po' bizzarra.
Molti artisti contemporanei, mi sbaglio, cioè nel senso di dire persone magari dell'arte contemporanea.
Ho capito, come il gesto di una persona un po' frustrata, secondo me.
No, il gesto di una persona frustrata che magari... cercava anche da quel gesto lì notorietà, nel senso che comunque adesso tutto il mondo, soprattutto in Italia, ma comunque con un gesto del genere stanno parlando di lui, cioè nel senso adesso su internet se uno cerca di massimo
veramente è in galera Tartaglia, poi magari sarà la svolta della sua vita, non lo so Nino, mi sembra una cosa un po' dietrologica.
No, per esempio le dico a presidente Corona, comunque sì. Corona tramite delle brutte azioni insomma ha trovato notorietà, cioè quello che dico potrebbe essere che comunque anche il fatto che dopo aver fatto quel gesto
sì, no, ma ho capito Nino, la ricerca del gesto per avere notorietà non lo so, non mi sembra, però vedremo. La ringrazio. Giovanni Frosinone, provincia di Frosinone.
Buonasera dottor Cruciani e agli ascoltatori.
Dica.
Volevo riallacciarmi un pochettino al discorso dell'aggressione su Berlusconi e lanciare un pochettino il dubbio agli ascoltatori su una serie di eventi. Premetto che vedo poco la TV, per cui fino ad oggi non avevo ancora mai visto le immagini dell'aggressione. Ascolto quasi tutto esclusivamente per radio, visto che viaggio molto in auto. Quindi oggi mi sono connesso un attimino su internet, sono andato su YouTube e ho visto una serie di video. E la cosa che mi ha molto colpito, ecco, volevo lasciare un attimino di insinuare il dubbio, non so se più di qualcuno forse l'avrà anche già accennato.
No, guardi, ne abbiamo parlato ieri in maniera anche scherzosa e come al solito un po' sarcastica, perché mi sembra che questi dubbi siano abbastanza inesistenti, insomma. Per carità, dietro i gesti di questo tipo nei confronti degli statisti poi si sviluppa tutta una teoria di complottistica abbastanza... Sì, però insomma, in questo caso francamente non mi sembra ci siano i presupposti. Lei cosa ha visto invece?
Beh, il fatto di avere quelle reazioni subito dopo il colpo, portarsi qualcosa al viso che è uscito così all'improvviso, le mani non erano sporche di sangue quando è uscito fuori dalla macchina, la camicia era assolutamente pulita, il fatto di riuscire dalla macchina e mostrarsi, mettersi sul batticalcagno dell'auto in piedi a modo di farsi vedere, è vero che anche un po' nel comportamento di Berlusconi, però una serie di cose che mi lasciano dei dubbi, insomma,
che
qua.
Tipo di dubbi?
Che possa essere un complotto, che possa essere una farsa,
insomma, una messa in scena,
una messa in scena sì, credo di sì.
Vabbè,
il motivo sinceramente non saprei nemmeno spiegarmelo, però penso che un qualcosa di questo tipo possa venire fuori. Non mi sorprenderebbe nella persona di Berlusconi, ecco. Questo è...
Va bene, non lo so, poi è tutto da capire, perché non lo sorprenderebbe. Lei evidentemente pensa che Berlusconi sia una sorta lì di burattinaio che è capace di fare qualsiasi cosa, anche di far finta di essere stato colpito, di creare una situazione di questo tipo. Beh, insomma, fa parte di quella, no, di quella cosa di cui parlavo prima, un po' dell'odio che esiste, insomma, della teoria del mostro, del tiranno, dell'uomo nero che è in Italia da 15 anni e che domina tutti noi, e soprattutto, come ha detto l'altro giorno Bertolucci, ci anestetizza.
Questa è la storia di noi pendolari, uomini, donne, lavoratori e studenti, che ogni mattina, quando il sole dorme ancora, saliamo sui treni per andare lontano a lavorare, oppure a scuola a studiare. Treni sempre più pieni di gente.
Protestano molto i pendolari in questi giorni dopo l'introduzione del nuovo orario delle Ferrovie dello Stato. Ne abbiamo già parlato ieri, ne parliamo oggi con Claudio Gatti del Sole 24 Ore, che è in collegamento dagli Stati Uniti. Buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, autore di Fuori Orario, da testimonianze e documenti riservati, le prove del disastro FS, pubblicato per Chiare Lettere, un libro che naturalmente sta diventando un vero e proprio incubo, tra virgolette, per alcuni manager delle Ferrovie dello Stato attuali. Però io voglio chiedere a Gatti una cosa. Hanno ragione fino in fondo i pendolari a lamentarsi? Cioè, davvero, come si dice da tempo, sono stati trascurati alla luce dell'inchiesta che hai fatto sulle Ferrovie dello Stato? Oppure, insomma, è abbastanza cronico il fatto che il pendolarismo comunque è una vita complicata, essere pendolari non è una cosa semplice? Ecco, al di là della protesta che ci può essere, come dire, no, quasi naturale in questi casi, c'è qualcosa di vero? Cioè, davvero sono stati abbandonati, come dicono?
Io penso che non ci sia dubbio che la crisi di oggi sia risultato di scelte strategiche fatte dal gruppo FS. Nello stesso piano industriale ultimo, a commento del piano industriale, la commissione tecnica del Ministero dell'Economia ha scritto che tutte le uova sono state messe nel paniere dell'alta velocità. Questo è ufficiale nei documenti. È chiaro che si è puntato sul mercato più redditizio, quello che rende, e si è scelto finora di abbandonare quello del trasporto regionale, dei pendolari e della media percorrenza.
Ecco, però quando tu dici abbandonare, sai qual è la risposta delle Ferrovie dello Stato? In realtà non è vero, gli investimenti, anche se naturalmente inferiori rispetto a quelli ad alta velocità, ci sono. Lì c'è un problema, che è quello degli accordi con le regioni, ci sono i servizi in convenzione rispetto agli altri che sono quelli aperti al libero mercato. Insomma, è una situazione che non può essere solamente affrontata forse dicendo sono stati abbandonati totalmente i pendolari, o no?
Ma quello che posso vedere io come scelta strategica, la realtà è che non si sono stati fatti investimenti, l'alta velocità è costata circa 35 miliardi sì. Che sono stati investiti in questi ultimi 20 anni, sul trasporto regionale non è stato speso nulla, non a caso i treni sono quelli in condizioni più disastrate.
Senti, voglio chiederti una cosa che riguarda la questione delle pulizie sui treni, no? È una vicenda anche molto complicata dal punto di vista giuridico e dei contratti. L'amministratore delegato Moretti dice che insomma mano a mano si stanno risolvendo le cose, perché ci sono stati 90.000 ricorsi, adesso dico così una cifra a caso per esagerare, insomma moltissimi ricorsi da parte delle aziende che avevano in mano i contratti sulle pulizie da tantissimo tempo, ed era difficile insomma fare un cambio perché poi ci vogliono le gare europee eccetera eccetera. Ha ragione Moretti quando dice che era difficile scalzare quelli che avevano l'appalto sulle pulizie, i tantissimi soggetti.
Sulle pulizie purtroppo le responsabilità sono distribuite, responsabilità delle ditte, responsabilità degli stessi lavoratori, ma le responsabilità del management e delle FS rimangono notevoli, il motivo per cui io non penso che si potrà risolvere il problema della strutturale della mancanza di pulizia dei treni è che non si è ancora risolto il problema della mancanza infrastrutturale, nel senso dai documenti interni che io ho trovato risulta che in moltissimi depositi, ma in grandi centri urbani, non in piccoli centri della periferia, da Milano a Roma, ovunque in tutta l'Italia, sì. L'infrastruttura, parliamo delle bocchette idriche, delle prese elettriche, delle platee di lavaggio, non è adatta e non è all'altezza del lavoro, e in più c'è il problema cronico dei ritardi che ha un impatto sulla pulizia, perché se i treni arrivano nei depositi fuori gli orari, sì. Non ci sono più i lavoratori, le squadre che devono fare le pulizie, e quindi secondo me non è solo una questione di ditte o di gare, secondo me sì. Gli ultimi 20 anni si è scelto di parcellizzare i lotti, accorparli, insomma si è fatto di tutto il contrario di tutto, ma il problema non è stato mai risolto.
Ecco, dipingere però, come appare dal titolo del tuo libro, Le prove del disastro FS, cioè dipingere la situazione dei treni oggi in Italia come un disastro rispetto a risultati che però per quello che riguarda l'alta velocità, almeno sto parlando di collegamenti e non dei costi, sono però sotto gli occhi di tutti, perché comunque si è arrivati a percorrere la tratta Milano-Roma in 2 ore e 59 in 3 ore, non è un po'... cioè in questo libro non c'è niente di positivo che esce fuori sulla gestione dei nostri treni, Gatti?
Diciamo che c'è positivo è che ci sono persone, forze che hanno tentato o tentano tuttora di cambiare, ma io non vedo un cambiamento sistematico. Quello che è certo è che noi sulla stessa alta velocità si è investito in questi anni tantissimo, ma si sono state fatte delle scelte strategiche sbagliate, gravissime. Cioè noi adesso abbiamo i cosiddetti freccia rossa, che non sono altro che i treni che sono stati ordinati a fine anni 80, arrivati a metà anni 90, utilizzati per 15 anni su binari di tratte regolari e quindi sottoutilizzati a costi altissimi, perché c'erano pastiglie dei freni che venivano utilizzate molto più del previsto, essendo treni che non prevedevano grandi fermate, e adesso che finalmente è finita la rete con 10 anni di ritardo, non ci sono i treni nuovi, ce l'avrà l'NTV quando partirà l'anno prossimo con i nuovi AGV, i treni nuovi dell'alta velocità FS arriveranno tra 3 anni come minimo.
Dunque c'è stata una scelta sbagliata da che punto di vista, secondo
perché si sono ordinati i treni quando non c'erano le rotaie, non c'erano i binari, si sono ordinati 15 anni prima, sono arrivati i treni dei binari, quindi per 15 anni sono stati utilizzati male, come mi ha detto un ex ferrovieri, è come avere una Ferrari che gira per i quartieri spagnoli di Napoli.
Perché giravano sulla rete vecchia, naturalmente non sulla,
esatto.
sulla linea ad alta velocità. Bene,
e
grazie.
Ora che c'è la linea, quei treni
sì.
c'hanno
sono già vetusti, certo. Grazie,
mentre
grazie.
I nuovi AGV sì. sono di una generazione diversa.
Grazie a Claudio Gatti, buona serata. Grazie.
Grazie.
20:27, andiamo agli ascoltatori, 800 24 00 24. Fulvio, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
un paio di considerazioni riguardo la prima a quello che ha dichiarato Vattimo ieri sì. sera. Non ho pensato neanche un secondo che potessero avere un minimo di fondamento, però è anche vero che per chi come me vorrebbe battere Berlusconi con tutte le leggi e la Costituzione che permette di poterlo fare, quello che è successo domenica è la cosa peggiore che potesse capitare, insomma, questo è una...
Da che punto di vista, Fulvio? Ma io penso che sia la cosa peggiore in generale per la democrazia,
esatto.
Questo non c'è dubbio, per il gioco democratico, esatto. Non capisco però, lei d'accordo. Pensa che sia un colpo anche per l'opposizione, per chi vuole battere democraticamente Berlusconi, perché?
Assolutamente sì, perché in qualche modo la maggioranza in qualche modo si può ricompattare, l'opinione pubblica può...
Cioè ne fa un discorso quasi di cinismo politico, insomma, di quello che può accadere adesso, cioè il fatto che...
Chiamiamolo anche così, ci può stare, sì, ci può stare. Come
non so, Fulvio, a me non pare che la situazione tra Fini e Berlusconi, con Berlusconi bendato, si sia in realtà rasserenata, francamente, le devo dire. Ho l'impressione che le divisioni che ci sono nel centrodestra restino lì e che già sono riaffiorate. Eccoci qui, 20:33, 800 24 00 24, a 8:30 Massimo D'Alema, che oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui dice sarebbe meglio che il centrodestra, invece di fare una legge che sfascia il sistema giudiziario, facesse una legge apposita per salvare Berlusconi.
Politico
D'Alema, sentiamo.
Che chiamiamolo infuocato, per usare un termine quasi eufemistico.
Ma innanzitutto mi fa piacere che il Presidente del Consiglio abbia potuto uscire dall'ospedale, ritornare per ora dai suoi e poi, quando avrà superato anche la convalescenza, tornare pienamente alla vita politica italiana. E torno a dire che questo episodio di violenza è qualcosa di bestiale, inaccettabile, che ha suscitato repulsione, io credo, nella quasi totalità degli italiani, e parole e gesti opportuni di solidarietà. E il segretario del nostro partito, Pierluigi Bersani, andando a trovare Berlusconi, ha compiuto un gesto più significativo di molte parole.
Lei lo ha sentito in questi giorni, D'Alema?
Berlusconi? No. No, io d'abitudine, diciamo, io non ho rapporti personali con Berlusconi, a dispetto di quello che qualche volta si è detto, si è scritto, ho avuto dei rapporti politici oramai molti anni fa, l'ultima volta che l'ho sentito è stato durante le vicende europee, diciamo, per telefono.
Ecco, ma queste parole dette da
Berlusconi...
Però
gli ho espresso la mia solidarietà.
Ecco, e quello che ha detto oggi, uscendo dall'ospedale, Berlusconi è quello che ci voleva e ci vuole per svelenire il clima politico?
Ma detto oggi è una frase che di per sé, diciamo, significa che è un messaggio, ma non è un atto politico.
Cosa serve allora?
Noi non abbiamo nessun veleno, non abbiamo mai pronunciato parole di odio verso il Presidente del Consiglio in alcuna circostanza, quindi da questo punto di vista non dobbiamo essere sveleniti, diciamo. Siamo tranquilli. E per cambiare il clima politico nel Paese bisogna innanzitutto rispettare le istituzioni, far funzionare le istituzioni, a cominciare dal Parlamento, che è il luogo dove ci dovrebbe essere un confronto e non c'è, perché è impedito.
Bene, questo è D'Alema che dice che il centro-sinistra non ha mai pronunciato parole di odio nei confronti di Berlusconi e che il luogo di confronto deve essere il Parlamento. Naturalmente quando uno è all'opposizione tende a esaltare il ruolo del Parlamento, perché il Parlamento, se diventa una palude, il governo ha problemi. E questo succedeva anche col centrodestra prima, che diceva il Parlamento è sequestrato dai voti di fiducia, eccetera. È sempre la solita tiritera. Massimo, provincia di Lecce, buonasera.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Premetto che io non odio Berlusconi, ho superato ormai questa fase, anzi adesso mi fa pure un po' di tenerezza, mi sembra un uomo che sta lottando con tutte le sue forze contro il tempo, contro il tempo che trascorre, ormai sta sul viale del tramonto, diciamo, mi fa tenerezza, veramente, lo dico col cuore. Odio i berlusconiani, questo sì, questo lo dico anche questa cosa con il cuore. I berlusconiani li odio veramente.
Va bene, Massimo.
Quelli convinti. Ok, ascolti un attimo. Mentre noi parliamo di queste faccende, ieri ascoltavo Focus Economia, sempre sulla D24, Sebastiano Barisoni, che mi ha fatto riflettere un attimo. Cioè, è passata la finanziaria, a me la prima parte col voto della Camera, e il governo taglia sulla giustizia molte centinaia di milioni di euro, ma moltissime. Forse Barisoni ha ecceduto, lui mi sembra che abbia detto da 1.400 milioni di euro dello scorso anno si è passati ad appena 100 milioni di euro.
Massimo,
non ho avuto il tempo di approfondire questa
appunto,
cosa.
Anch'io nel dettaglio non conosco bene tutti i passaggi della finanziaria, in particolare quanti tagli ci sono nella giustizia, se possono essere chiamati tagli e se c'è una diminuzione di risorse per la giustizia, per cui non le so rispondere.
Vabbè, Cruciani,
sì, mi dica. Mi dica, no, Massimo.
Volevo dire, mentre noi parliamo di un clima pre-terrorismo, di una specie di clima, sì, pre-terrorismo, di falsi attentati come quello di ieri della Bocconi, perché secondo me è singolare che dal 2001 al 2009 questi attentati attribuiti a una sigla anarchica, ogni volta si attribuisce a una sigla anarchica, vuole i pacchi bomba, le lettere bomba, la bomba di ieri alla,
cioè, secondo lei chi le mette
queste bombe? Succedono quando quando il Ministero degli Interni e i servizi segreti sono le mani di questo governo, perché io ho sentito che questi attentati attribuiti alle sigle anarchiche sono succeduti dal 2001 al 2006, si sono interrotti per un biennio e sono ripresi adesso.
Guardi, Massimo, francamente anche su questo non le so rispondere, mi sembra anche in questo caso una bella botta di dietrologia, insomma. Il governo si mette le bombe per creare una situazione di tensione. Va bene, Roberto da Ravenna, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo riprendere il discorso che lei ha fatto prima riguardo la possibilità di limitare internet. E a mio avviso sarebbe giusto, è stato fatto un paragone con i bar, ma credo che si trascura il fenomeno quantitativo, cioè qui parliamo di un fenomeno che si sta sostituendo a TV e radio e coinvolge migliaia o milioni di persone. Quindi,
no, ma infatti già ci sono le regole però per intervenire, Roberto.
Però è stato detto non li possiamo paragonare a una testata giornalistica, per quale motivo?
Bisogna distinguere, ci sono testate giornalistiche registrate su internet e sul web, dunque già ci sono quelle. Si sta parlando dei siti di network come Facebook eccetera eccetera, che certamente non sono assimilabili a testate giornalistiche.
Una persona o ad atti di questo livello non vedo perché si debba lasciare questo passi inosservato.
Non passa inosservato, viene quando ci sono questi siti molto violenti nei confronti di una persona o di qualcuno, subito i giornali ne parlano, spesso i gestori intervengono, insomma ci sono già delle contromisure.
Però se lo facesse un giornale credo che scatterebbe una misura diversa, no?
No, certamente scatterebbe una misura diversa. Il problema è
che decida il gestore, cioè c'è una questione legale che lo perseguiterebbe, presumo.
Ma lei ha ragione a fare questo esempio, cioè se io dico una parolaccia su un giornale nei confronti di qualcuno passo dei guai, se scrivo su un blog quello è uno str, diciamo così, no? E molto difficilmente mi succederà qualcosa. Lei ha perfettamente ragione, la differenza però è tutta nel mezzo, che è un mezzo completamente diverso ed è impossibile controllare quello che avviene in tutto il web, o no?
L'altra cosa che volevo porre la sua attenzione è questa. Si è parlato molto del caso Alfano, della non approvazione, perché la legge deve essere uguale per tutti, e la certezza della pena, tutte queste questioni. Io volevo da sempre mi chiedo, sulla base di queste considerazioni, per quale motivo viene accettato che un collaboratore di giustizia, che magari come l'ultimo ha ammassato 40 persone, possa scambiare la sua pena perché lui è in grado di dare informazioni, mentre uno qualunque che ha ammazzato una sola persona però non ha niente da dare in cambio debba subire un trattamento diverso? Cioè, dove sta la certezza della pena o la legge uguale per tutti in queste situazioni.
Beh, è un dilemma questo della giustizia.
No, questo non è un dilemma, cioè, visto no, che si parla tanto.
È il dilemma della giustizia che grazie ai pentiti forse riesce a smantellare, dunque a impedire altre morti, altre stragi, eccetera, eccetera, e dunque premia i pentiti. Antonio, certamente lei pone un problema di equità della giustizia, e però il risarcimento nei confronti dello Stato e nei confronti della società per questa evidente ingiustizia e questa disparità è nel numero di informazioni che una persona può fornire. La ringrazio. Nicola da Torino.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, secondo me quello che è successo è un fatto non solo condannare, ma bisognerebbe cercare di evitarle queste cose. E, come dicevamo, hanno detto già tanti, è il suo modo di fare, ma nel fatto di avvicinarsi magari troppo alla folla ha portato che si facesse del male. Lui l'ha già fatto più di una volta. La cosa che mi stupisce è che le sue guardie del corpo, o comunque chi è l'organo di controllo, di sicurezza che dovrebbe stare al servizio del capo, del presidente del consiglio, sia stato un po' leggero. Secondo, la cosa che più mi preoccupa sono i nostri parlamentari che dopo questo fatto, dopo l'accaduto, hanno cominciato a scorrarsi in Parlamento. Già non abbiamo fatto una bella figura davanti a tutto il mondo, perché non è assolutamente una bella figura. Loro continuano a punzecchiarsi, a insultarsi in Parlamento, che è un luogo dove loro lavorano e dovrebbero fare in modo di portare avanti un programma, di fare delle leggi perché si affronti un po' meglio questa crisi, anche se già le stanno facendo, ma comunque la crisi è pesante, e cercare di trovare dei toni che non istiguino comunque la violenza, perché tra le parole di Cicchitto, la risposta di Di Pietro, mi sembra che forse si è raggiunto l'esagerazione, l'esasperazione, e la cosa che mi preoccupa di più è che nessuno prende in considerazione quello che dice il nostro capo dello Stato, cioè abbassiamo i toni perché si è raggiunto un livello grave di insulti e di istigazione alla violenza.
Va bene Nicola, ho capito.
Capisce qual è il problema.
Grazie. Dopo l'intervento di Claudio Gatti su alcune cose che riguardano le Ferrovie dello Stato, Federico Fabretti, capo ufficio stampa dell'FS. Ciao Federico, buonasera.
Ciao Giuseppe.
Quali precisazioni vuoi fare?
Ma intanto sono state dette alcune cose che diciamo sono proprio sbagliate, false, cioè si è parlato del fatto che non si facevano le pulizie in ferrovie perché non c'erano gli impianti per le pulizie. In realtà le nuove società, che come sapete stanno prendendo servizio adesso dopo ben un anno e mezzo di ricorsi al TAR per mandare via le vecchie società che, come tutti sanno, non funzionavano, oggi le nuove società hanno trovato gli impianti e stanno funzionando regolarmente in molti casi, insomma, nelle società, nelle regioni dove già abbiamo cambiato le ditte, dove stanno operando queste nuove ditte, i risultati sono veramente eccellenti. Napoli, Bari, eccetera.
Dunque non è un problema di strutture e di rete, come diceva prima?
Non è assolutamente un problema né di strutture né di rete, era un problema di società, come tutti sanno, che addirittura una delle due società che lavorava per Ferrovie era presente da 100 anni, e l'attuale gestione, forte del fatto che c'era un malcontento oggettivo tra i viaggiatori, ha fatto in modo che questo servizio non venisse più svolto dalle vecchie società, nuove gare, adesso alcune società che hanno preso già servizio stanno dando appunto dei risultati eccellenti. Tra l'altro si è parlato anche di treni, no? Si è parlato di treni di alta velocità, si è parlato della GV che Montezemolo avrà fra un paio d'anni, e mettendola a paragone dei nostri che hanno 15 anni. Teniamo presente un fatto, che i nostri che hanno 15 anni non ce n'hanno 15, ma ce n'hanno 10 di media, più o meno, e sono comunque i treni più giovani probabilmente dell'alta velocità in Europa, perché i treni francesi hanno più o meno 25 anni, l'alta velocità in Francia esiste da 25 anni, e lo stesso dicasi per la Germania, dove sono un po' più giovani, ma
dunque non è vero,
meno di 15 anni.
Non è vero da questo punto di vista, come sosteneva Gatti, che è stato fatto, quando è stato fatto, un investimento sbagliato sui treni, diciamo sbagliando i tempi, questo lasciamo intendere Gatti prima.
Ma adesso io sono l'attuale gestione, devo dire che dopo aver avvarato i 2 miliardi di investimenti per i treni dei pendolari, che è pure questo un investimento che da 30 anni non si faceva, abbiamo lanciato le gare per i treni ad alta velocità, abbiamo invitato a offrire alcune ditte, i treni che arriveranno per noi avranno 3 anni, quindi saranno di un anno più giovani di quelli di Montezemolo quando arriveranno i loro. Ma tra l'altro volevo fare anche un ragionamento,
sì,
se mi è possibile, diciamo sull'impianto del libro di Gatti, che lascia qualche perplessità, e almeno a me personalmente è un libro fatto di tante dichiarazioni di ex ferrovieri che forse varrebbe la pena domandarsi perché sono ex perché probabilmente l'attuale gestione ha fatto in modo che non fossero più da noi, proprio perché in certi casi
corresponsabili
diciamo dei 2 miliardi di euro che 3 anni fa le Ferrovie dello Stato perdevano, e oggi, ricordiamolo, sono in attivo.
Allora, voglio chiederti un'ultima cosa però. Si sta assistendo in questi giorni, leggiamo sui giornali, per esempio il Corriere della Sera ha preso una posizione molto forte da questo punto di vista, no? Nei giorni scorsi, ad una vera e propria rivolta di pendolari, soprattutto in alcune regioni, in particolare il Piemonte. Ne abbiamo parlato anche ieri con il Presidente del Comitato di Pendolari. È vero che c'è un disagio sulla Milano-Torino per quello che riguarda i pendolari? Io credo che questa cosa possa essere ammessa tranquillamente, o no?
Assolutamente sì, c'è un disagio che in certi casi è localizzato, ma che devo dire è anche abbastanza fisiologico, perché come accade praticamente ogni anno intorno alla metà di dicembre c'è il cambio orario, che è un cambio orario che avviene in tutta Europa contestualmente, e generalmente questo cambio orario ha bisogno di un momento di assestamento, di consolidamento, di rodaggio, chiamiamolo così. Questo rodaggio sta avvenendo, rispetto ai primi giorni già i risultati di puntualità sono nettamente migliori, ma se voi guardate anche i giornali all'estero, guardavo stamattina i giornali tedeschi, parlano delle proteste dei pendolari per il nuovo orario anche in Germania.
Si possono mettere treni in più da Torino a Milano, per esempio, e naturalmente viceversa, soprattutto in alcuni orari della giornata? È vero che sono stati soppressi Eurostar City, che erano importanti, e adesso tutto si riversa sull'alta velocità, che però 3 orari possibili, sto parlando di Torino-Milano, adesso è un caso molto specifico.
L'alta velocità diciamo non interferisce quasi per niente con il traffico pendolare, col trasporto pendolare, perché sono linee separate, soprattutto quando entrano i nodi, ma nei nodi c'è un sistema di gestione automatica del traffico sofisticatissimo. Per quanto riguarda i treni, se inserirne di più o di meno, lì dipende. Se si tratta di treni a mercato, se c'è la domanda, perché i treni a mercato sono quelli che noi facciamo senza nessun corrispettivo pubblico, senza nessuna sovvenzione pubblica, se c'è domanda e il treno economicamente si regge, noi assolutamente siamo in grado di farlo e siamo disponibili a farlo. Se questo non è possibile, cioè se il treno economicamente non si regge, il mercato che tutti noi vogliamo, peccato perché ci fosse,
certo.
Il mercato vuole che il treno non si faccia. Ma dove invece parliamo di treni che sono sovvenzionati dal pubblico, che può essere il Ministero, regioni, eccetera, questi treni qui, se qualcuno, qualche ente, qualche istituzione interviene per coprire, perché magari il mercato non copre i costi, quindi i ricavi non coprono i costi, a quel punto non li facciamo ovviamente. Però ci deve essere sempre un punto, una copertura dei costi, sennò guardate che si va sempre a finire col fatto che poi le Ferrovie dello Stato, se svolgono servizi non economicamente sostenibili, o nel mercato o nel servizio universale, vanno a finire che perdono, e le perdite vanno a ricadere su tutta la collettività.
Qualcuno paga sempre. Grazie.
Grazie a voi.
Federico Fabretti, 2051. Giorgio da Modena. Prego Giorgio, dica.
Buonasera, io volevo fare una rapida considerazione sul discorso censura internet.
Sì.
Dunque, praticamente, premesso che sono contrario ad ogni qualunque tipo di intervento che possa andare a limitare l'espressione, la libertà d'espressione, purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione in cui su internet ci sono miriade di insulti, ingiurie, insomma si configurano una serie di reati fino a quello dell'istigazione a delinquere. E quindi cosa succede? Che questo secondo me è tutto dato dal discorso che su internet c'è l'anonimato, e quindi si prendono delle persone che una volta si frustrate si sfogano su questo mezzo in questa maniera, e quindi accadono tutti, si vanno a configurare tutti questi reati che secondo me devono per forza essere regolamentati.
Ma io non so come sia possibile regolamentare, però Giorgio, è una grande discussione da questo punto di vista, perché l'anonimato che dice lei, adesso non vorrei bestemmiare per quello che riguarda i veri conoscitori di questi problemi, naturalmente non li conosco a fondo, cioè, l'apertura di una pagina su Facebook o di un gruppo su Facebook non può essere anonimo, sarà sempre riconducibile a qualcuno. Se davvero c'è una
è riconducibile, ma in modo molto macchinoso, perché
però quando ci sono dei possibili reati, poi ci sarà il modo di raggiungere il creatore di un gruppo o chi lo gestisce. È così.
Certamente, però se molto semplicemente uno potesse fare interventi esclusivamente a seguito di una, ad esempio, email certificata, e non abbiamo più la persona anonima o che si nasconde.
Ma guardi, la mail certificata, Giorgio, lei sa benissimo che questo implicherebbe una impossibilità da parte di alcuni gestori di diffondere facilmente un indirizzo mail. Insomma, la cosa è molto complicata e ormai, devo dire, anche se in alcuni casi può essere giusto intervenire, non è più possibile. Cioè, questo lo si poteva fare 10 anni fa, forse 15 anni fa, agli albori di questa esplosione, ma ormai non è più possibile fare nulla, capito? Soprattutto perché si passa facilmente a una situazione di tipo censorio, ad una situazione di tipo cinese, ecco, insomma, è molto facile passare a una situazione di questo tipo, capito?
Io non sono convinto, perché anche solo poter assegnare un IP ad ogni utente, insomma, i sistemi, purtroppo tutto deriva dal fatto che le persone in anonimato danno sfogo alle proprie situazioni.
Scusi un attimo, però le persone in anonimato, la forza della rete, che è quella che fa andare avanti anche l'economia, è data dalla facilità di accesso. Se uno comincia a mettere delle barriere, e la riconoscibilità, eccetera, è un problema molto delicato questo qua, per quello che riguarda soprattutto alcuni paesi, ma anche per quello che riguarda l'Italia. Giorgio, la ringrazio. Pierpaolo da Roma, più veloci, grazie.
Sì, pronto, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, io volevo intervenire su un fatto, diciamo, particolare, che mi ha colpito in maniera particolare relativamente all'accaduto al Presidente del Consiglio, di cui si è parlato molto. Io mi pare di riconoscere nell'attività del governo una grande attenzione al fattore sicurezza, e a questo settore sarà affidato proprio ad una delle componenti, diciamo, che più fortemente ha sentito per prima questa esigenza. Però ciò che è accaduto in occasione, appunto, di questa sorta di incidente sembra abbia fatto capire a tutti in che modo, diciamo, si tratta oggi la sicurezza, perché
Però la sicurezza del Presidente del Consiglio non credo che dipenda da Maroni, dipende da un gruppo di persone che sono indipendenti, credo, dal Ministero degli Interni.
Beh, c'è una parte, io so che c'è, diciamo, anche il Presidente, l'ex Presidente Roselli, mi pare abbia un ruolo in una sorta di organismo collegato, però sono Antonio che ne risponde, perlomeno da quanto a me è da sapere.
No, risponde dell'organizzazione della sicurezza nella piazza, in una piazza o dove è un comizio, in generale dell'ordine pubblico. Però Pierpaolo, a me francamente questa discussione sulla sicurezza del Presidente del Consiglio non mi ha mai convinto sin dall'inizio di questa vicenda, perché ripeto, l'unico punto è che in Italia probabilmente non decidono gli uomini della sicurezza come succede in altri paesi, ma decide Berlusconi decide se scendere dalla macchina, se rialzarsi, se andare a stringere la mano alla gente, eccetera eccetera. Giustamente mi ricordano che Skype utilizzava l'anonimato e infatti mafia e camorra si scambiavano le informazioni via Skype, appunto. Adesso qualcosa, da qualche età, quando si è scoperto che utilizzavano Skype, qualche cosa è cambiato. Antonio da Salerno, buonasera.
Sì, buonasera, mi scusi dottore.
Dica.
Io sono rimasto allibito, se posso dire così, prima per il fatto di quell'arresto che è accaduto, si può dire in diretta, a quanto ho capito, perché
sì.
Le ANSA prima battevano la notizia e poi lui è venuto a sapere dell'arresto. Ciò non significa che lui doveva saperlo, perché magari poteva scappare o qualcos'altro, però mi sembra un attimino ridicola questa cosa.
Abbastanza ridicola, credo
è abbastanza preoccupato, pure essendo un cittadino italiano, vedere che succedono queste cose, allora ho veramente preoccupazione. Dico, ma
vabbè, adesso preoccupazione non lo so, però insomma è una cosa tipicamente italiana che può accadere solo in Italia. Un assessore al telefono con una trasmissione che viene avvertito dal giornalista che l'agenzia già batte una notizia che probabilmente sa l'avvocato, oppure non lo sa nemmeno l'avvocato dell'assessore. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.
La Zanzara.